non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Ben trovati a tutti voi anche per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è l'8 di novembre per chi ascolta la trasmissione in diretta. Noi continuiamo ad esaminare quello che succede nel mondo riguardo l'ambiente e la sua tutela e con essa quella della salute dei cittadini, perché non dimentichiamolo mai, viviamo bene se sono buone l'acqua che beviamo, la terra che coltiviamo e l'aria che respiriamo. Oggi ci sono due avvenimenti clou: l'elezione in corso del nuovo presidente degli Stati Uniti, che diventerà centrale anche dal punto di vista ambientale per le scelte molto diverse che i due candidati potranno fare. E poi il fatto che ieri a Marrakech in Marocco si è aperta COP22. Si tratta della conferenza mondiale sul clima durante la quale gli stati si confrontano e si riuniscono per decidere come procedere per risolvere i molti problemi legati ai cambiamenti climatici in corso. Molti giornali hanno titolato oggi "Dalle parole ai fatti", speriamo che sia vero. Beh, io ho usato due verbi, decidere e risolvere, che in realtà non dovremmo usare, perché lo sport nazionale nelle riunioni che ci sono state fin qui è stato quello di rinviare ogni decisione alla volta successiva. E anche quando alla fine ne è uscito un documento vincolante, come l'ultima volta circa un anno fa a Parigi, conteneva tanti se e tanti ma da dubitare che potesse realmente servire a qualcosa. Come ho spiegato molte volte, l'accordo di Parigi come punto fondamentale contiene l'impegno da parte degli stati a mantenere entro questo secolo l'aumento di temperatura nei 2 gradi Celsius. Magari, hanno scritto, se siamo proprio bravi bravi vorremmo che questo aumento si fermi addirittura ad 1,5 gradi. Poi però si fa fatica a capire come verrà fatto, mancando indicazioni precise su diversi punti di una strategia necessaria per, consentitemi questa espressione, per tornare indietro. E ci sono diverse osservazioni da fare. La prima è che quell'accordo deve essere ratificato dagli stati. Ad esempio, da noi è stato necessario che si esprimano favorevolmente i 2 rami del Parlamento, cosa avvenuta il 27 ottobre scorso. Il numero dei paesi che lo devono ratificare per renderlo operativo costituisce il 55% del totale, purché rappresentino almeno il 55% delle emissioni di gas serra in atmosfera. Voglio ricordare qualche numero. I maggiori sporcaccioni ambientali in questo specifico settore sono la Cina con il 20%, gli Stati Uniti con il 18% e l'Unione Europea nel suo complesso con il 12%. Se voi li mettete tutti assieme, viene fuori il 50%. Ora, è chiaro che se questi non avessero firmato, gli altri 190 erotti stati non avrebbero avuto alcuna voce in capitolo. Ecco dunque l'importanza delle strategie ambientali di questi stati e, tornando all'inizio, delle elezioni in corso al di là dell'oceano. La giusta domanda che qualcuno potrebbe fare a questo punto è: perché mai non si dovrebbe ratificare questo accordo? In fondo, chi sostiene oggi che i cambiamenti climatici sono una bufola sono solo sparuti ed isolati individui non raramente legati economicamente alle filiere che quell'inquinamento provocano. È sempre il solito discorso, che ormai sarete anche stanchi di sentirmi ripetere. La politica che ratifica il trattato è vincolata dall'economia del proprio paese e occorre avere ben presente che l'inquinamento, la CO2 in atmosfera, la produzione di polveri sottili, la contaminazione delle falde d'acqua e tutto il resto non sono fatti che avvengono per caso o guidati da un dio cattivo. Sono la conseguenza inevitabile di un processo di sviluppo che è quello adottato negli ultimi 2 secoli e mezzo dalla nostra società. Dunque, togliere l'inquinamento significa togliere di mezzo quel sistema produttivo o quantomeno ridurlo drasticamente, facendo ad esempio della decrescita il vero baluardo di una nuova necessaria civiltà. Siccome è evidente che il sistema messo in piedi è fatto per ottenere profitto, tutti quelli che ci guadagnano respingono con forza l'idea di cambiare le carte in tavola. Guardate che non sono solo i padroni del vapore a mettersi di mezzo, perché tra i vantaggi della produzione, così come oggi la conosciamo, si parla di brown economy, di economia marrone, in contrapposizione con quelle a minore impatto, la verde, la blu, la circolare e così via, tra i vantaggi di oggi, dicevo, ci sono anche le opportunità per le famiglie di avere un lavoro, di poter mangiare 2 volte al giorno e magari levarsi anche qualche altra piccola soddisfazione. Ecco dunque che il passaggio da una economia energivora, inquinante, impattante sull'ambiente e soprattutto sulla salute delle persone, deve avvenire con cautela, tutelando molti dei vantaggi che la brown economy ha regalato agli abitanti di questo pianeta. Sì, lo so, non a tutti gli abitanti, ne ho parlato nelle ultime puntate, sono tra i primi a sostenere che il più grande problema ambientale è un problema morale. Ma qui discutiamo di un trattato e dell'appoggio che adesso devono dare i paesi che inquinano di più, quelli cosiddetti più sviluppati, dove le cose stanno appunto come ho detto. Ricordo che quando l'Unione Europea ha varato il progetto 20+20+20 per cambiare le carte in tavola, garantendo un 20% di energie rinnovabili, un 20% di aumento dell'efficienza entro il 2020, il rappresentante del governo italiano, Silvio Berlusconi, ha pianto lacrime di coccodrillo sperando di ricevere sensibili sconti e portando a sostegno delle proprie richieste proprio le esigenze delle industrie italiane, anche di quelle più sporcaccione. Insomma, se è vero che sono i politici a firmare, la penna viene loro data da chi il potere, quello dei soldi, delle merci, del mercato, lo detiene per davvero. Questo ha fatto sì che i paesi più importanti si siano presi tutto il tempo necessario per arrivare a decidere di aderire. Cina e Stati Uniti lo hanno fatto con un colpo di teatro durante la recente riunione del G20 proprio in Cina. L'Unione Europea e l'India, un altro inquinatore di buon livello, solo recentemente. Insomma, la ratifica globale è arrivata appena in tempo per far partire gli interventi il 4 novembre, 3 giorni prima della COP marocchina. Io vorrei fare alcune osservazioni su queste vicende, ma prima ci rilassiamo con un brano jazz scritto nel 1922 e qui eseguito dall'orchestra di Lionel Hampton. Limehouse Blues con Lionel Hampton. Questa è Non ci credo, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Cooperativa. Stiamo parlando dell'applicazione degli accordi di Parigi dell'anno scorso durante la COP21. Sulle decisioni di ratificare questo accordo ci sono, secondo me, alcune osservazioni da fare. Come sapete, negli Stati Uniti sta per cambiare amministrazione. Obama se ne andrà in vacanza in qualche meraviglioso angolo di paradiso e al suo posto arriverà una donna oppure un pazzo scatenato che ne ha combinate più di Bertoldo in questa campagna elettorale. Non che a Nancy non abbia le sue magagne, ma sono di altra natura e non riguardano tanto l'ambiente che, con Trump alla Casa Bianca, riceverebbe un colpo pesante come quello di non rispettare per niente l'accordo di Parigi, perché, dice lui, i cambiamenti climatici sono una invenzione dei cinesi per indebolire l'economia americana. Anche da qui nasce l'urgenza dell'amministrazione Obama di andarsene con il contratto firmato e mandato in esecuzione. Non sono personalmente un grande stimatore dell'Obama ambientalista, come era stato dipinto 8 anni fa al momento della sua elezione. Non si può tuttavia non riconoscere che alcune scelte, anche impopolari, sono andate nella direzione giusta, come la recente emanazione del Clean Act o il blocco del gasdotto Keystone, che doveva portare in Florida il petrolio ricavato dalle sabbie bituminose canadesi. Ma il sostegno ad altre pratiche molto pericolose e dannose, come l'estrazione del gas di scisto, hanno quantomeno lasciato perplessi. Ma torniamo all'accordo di Parigi. Approvarlo in tempo, cioè prima che un altro inquilino usasse le stanze della Casa Bianca, significava impedire ad un Trump eventualmente eletto di mandare a carte 48 un processo inseguito per molto tempo. Altro caso curioso è l'Unione Europea. Alla fine di ottobre solo 7 paesi avevano ratificato l'accordo, tanto che l'Unione è stata costretta ad approvare tutto in blocco anche senza il via libera dei singoli stati. In Italia la Camera ha approvato il pacchetto il 19 di ottobre. Nessuno ha votato contro. La Lega si è astenuta sostenendo che quel trattato è poco incisivo. Io sono personalmente d'accordo sulla scarsa incisività dell'accordo, anche se non concordo affatto con la motivazione del voto, e cioè che si tratta di una manovra per favorire le imprese cinesi inquinanti, mentre le nostre sono rispettose dell'ambiente. Si tratta di due bugie. La Cina, nella sua enorme contraddizione, è lo Stato che investe più di ogni altro al mondo in tutela ambientale e le pene per gli inquinatori sono enormi. Da noi si è dovuto aspettare il 2016 per introdurre nella legislazione il concetto che agire contro l'ambiente è un reato punibile e, in quanto alle aziende che non inquinano, sarebbe carino se gli esponenti del carroccio, invece di inventare favole, facessero un giro per le procure italiane per capire come stanno davvero le cose. Dunque, personalmente avrei votato a favore, perché quel piccolo strumento uscito dalla COP21 è oggi, purtroppo, tutto quello che abbiamo. Nella ratifica nostrana, è meglio sottolinearlo, manca ogni elemento specifico sugli strumenti e sulle politiche attraverso le quali l'Italia conta di centrare i suoi obiettivi di ridurre le emissioni. Insomma, è una nuova, noiosa dichiarazione di intenti senza mai dire cosa e come si vuole fare. Vorrei aggiungere un'altra considerazione alla situazione del clima. Io ho l'impressione che la gente creda, ma perché glielo fanno credere, che le misure eventualmente adottate riporteranno in breve tempo la situazione agli anni 50. Beh, scordatevelo. Ammesso che tutti diventino bravi bambini, che facciano bene i loro compiti, che modifichino le condizioni produttive, che mandino su qualche isola che sta per essere sommersa gli inquinatori professionisti e politici corrotti, o semplicemente stupidi, ammesso tutto questo, i cambiamenti avvenuti negli ultimi secoli, specialmente negli ultimi 60 anni, sono così profondi che ci vorranno almeno altrettanti anni per riportare le condizioni ad una, come posso dire, ad una normalità. Se la società non cambierà profondamente, sarà stato tutto perfettamente inutile. Se si continuerà a pensare che quei cambiamenti possano avvenire all'interno della logica attuale, sarà stato tutto perfettamente inutile. Se si continuerà a succhiare risorse al pianeta senza mai restituire niente, sarà tutto perfettamente inutile. Detto questo, è chiaro che seguiremo con grande attenzione l'evoluzione della conferenza di Marrakech e, nella prossima puntata di Non ci credo, cercheremo di riassumerne gli esiti. ma è anche chiaro che siamo stanchi di assistere ad un teatrino che produce tantissimo fumo, ma di arrosto finora ne abbiamo visto veramente molto 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 poco. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. I segnali che la Terra ci manda ogni giorno non lasciano più dei dubbi. La questione del clima è assolutamente centrale e prioritaria ad ogni altra in questo momento, soprattutto a tutte le beghe politiche, ai referendum costituzionali, alle elezioni americane e a tutto il resto che potrà succedere. Come ho detto più volte da questo microfono, è inutile litigare sul tipo di futuro che vogliamo se non ci sarà futuro. E adesso uno dei grandi successi degli anni Ottanta è il 1985, quando Stevie Wonder sbanca il mercato con questa Part-Time Lover.
Oh,
siete ancora sintonizzati sulle frequenze di Radio Cooperativa, questa è Non ci credo, stiamo parlando di quale economia possa far diventare efficaci gli accordi della COP21 di Parigi dell'anno scorso. Possiamo sicuramente rimandare la discussione sui cambiamenti climatici a dopo la conclusione della conferenza di Marrakech. In queste prime puntate, Non ci credo, del martedì, che non è molto, che trasmetto il martedì sera, ho citato spesso vari tipi di economie, per così dire, alternative a quella adottata attualmente, quella che, come ho già detto prima, viene definita brown economy, cioè economia marrone. Essa si basa sull'uso di risorse fossili e sulla loro distruzione alla fine del ciclo per poter ricominciare a guadagnare da capo. Non ci sarebbe niente di male in tutto questo se le risorse fossero infinite, oppure se si usassero solo quelle che il pianeta è in grado di ricreare durante il consumo, cosa che, come ben sappiamo, non avviene affatto. Dunque servono delle alternative. Cominceremo da quella di cui si parla più frequentemente e probabilmente l'unica di cui il grande pubblico conosce almeno il nome, che poi sappia cos'è davvero è un'altra faccenda. Mi riferisco all'economia verde, la green economy, che in molti stati sta prendendo piede in maniera sempre più convinta. Io credo si debba stare attenti ai termini che noi utilizziamo. Tra questi termini c'è il greenwashing, che possiamo tradurre liberamente con ripitturare di verde. Si tratta di una operazione di marketing con la quale si fa credere al popolo che un'azienda o un'attività sia utile all'ambiente, mentre invece non è niente di diverso da quello che è, cioè una emanazione di brown economy. Ci sono casi eclatanti, anche curiosi, di greenwashing, anche da parte di aziende famosissime. Il termine è stato inventato intorno al 1990, quando alcune delle più inquinanti imprese d'America, tra cui DuPont, Chevron, Bechtel, l'American Nuclear Society, la compagnia di Plastic Industry, cercano di farsi passare come eco-friendly in una fiera che si svolgeva a Washington. Certo, tutti ricorderete il più grave disastro petrolifero della storia, l'inquinamento delle acque del Golfo del Messico, a causa dell'incidente del 2010 alla piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum. Solo qualche mese prima la BP, la British Petroleum appunto, aveva investito 200 milioni di euro per una campagna di greenwashing, cambiando, pensate, i colori delle insegne e presentandosi come un gruppo socialmente responsabile e amico dell'ambiente. Che poi, a pensarci bene, credere che una compagnia petrolifera sia amica dell'ambiente è come pensare che sarebbe opportuno far scrivere le leggi anticorruzione a dei corrotti. Sì, so che anche questo succede, per questo l'ho detto. Un altro esempio riguarda la Shell, che aveva fatto uno spot secondo cui era assolutamente sostenibile, quindi non inquinante, l'estrazione del greggio dalle sabbie bituminose, che sono la risorsa principale del Canada. Peccato che le emissioni dovute all'estrazione e alla raffinazione di quel petrolio siano fino a 10 volte superiori a quelle tradizionali. Io credo che ci siamo capiti. Quando si parla di economia verde, occorre stare bene attenti a che cosa abbiamo davanti. A volte si tratta di veri imbrogli. Come si fa a riconoscerli? Se non si è abbastanza informati, è possibile usare il blog di uno scrittore inglese che si chiama Fred Preece, lavora per il Guardian, un famoso giornale dell'Inghilterra, e raccoglie nel suo blog molti esempi di questa attività truffaldina. Bene, l'economia verde è altra cosa, ovviamente. Si tratta in sostanza di aggiungere al valore economico in senso classico il valore del capitale naturale, che lo mantenga, o meglio, lo faccia crescere. Dunque, nel concetto di crescita che noi siamo abituati ad ascoltare, manca la cosiddetta green growth, cioè la crescita ecologica, la crescita ambientale. Come spesso capita, per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare un passo indietro e incontrare una persona visionaria, scomparsa a metà degli anni '80, Aurelio Peccei. È lui il fondatore di quel club di Roma alla fine degli anni '60. Non voglio essere io a darne una spiegazione. Lo lascio fare a Wikipedia, l'enciclopedia online più letta al mondo, che dice: è un'associazione no profit di scienziati, economisti, uomini d'affari, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici internazionali e capo di Stato di tutti e 5 i continenti. La sua missione è di agire come catalizzatore dei cambiamenti globali, individuando i principali problemi che l'umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli in un contesto mondiale e ricercando soluzioni alternative nei diversi scenari possibili. In altre parole, il Club di Roma intende essere una sorta di cenacolo di pensatori dediti ad analizzare i cambiamenti della società contemporanea. Oggi sembra quasi una cosa superflua, perché tutte le organizzazioni fanno lo stesso, sotto la spinta dei cambiamenti drammatici, naturali e sociali. Ma nel 1968 non è che ci fosse un sentore così forte della strada che la società aveva imboccato. Una delle prime azioni del Club di Roma è stato quello di commissionare all'MIT, l'Istituto Tecnologico di Boston, il più prestigioso al mondo, una ricerca sul futuro della specie umana. L'ultima versione, quella definitiva, è pronta nel 1972 e si intitola The Limits of Growth, che poi possiamo tradurre in I limiti dello sviluppo, però faccio notare che l'inglese growth significa proprio crescita. Cosa c'era scritto in quel rapporto? Beh, lo scopriremo tra poco, dopo una pausa musicale con il re assoluto del blues, B.B. King, con questa Driving Wheel, per una donna che non lavora e se ne va in giro, ma quando si muove è come una foglia che vibra sull'albero.
Said my baby don't have to work, man, she don't have to rob and steal. I give her everything she needs because I am a driving wheel.
Well, she left me this morning, said she'd be back soon. Said she's back early Friday morning, but late Saturday afternoon. Hey,
you know I wrote my baby a letter, and I don't want nobody to break the seal. Break the seal. Said I want to tell you about my baby.
Yeah.
Let me tell you about my baby. Every time she walks, she's like a leaf shaking on a tree. Every time my baby walks, she's like a leaf shaking on a tree. I say, come here to me, baby. This is why you get your steak, potatoes and tea.
B.B. King. Oggi è l'8 novembre, siamo in diretta da Radio Cooperativa, questa trasmissione si chiama Non ci credo, stiamo parlando di ambiente e di quale economia possa far diventare efficaci gli accordi della COP21 di Parigi 2015. Avevamo fatto un passo indietro e mi chiedevo cosa contenesse il rapporto dell'MIT per il Club di Roma pubblicato nel 1972. La tesi principale di quel rapporto è che le risorse non sarebbero bastate all'umanità in crescita costante. Voglio ricordare che in quel momento c'erano circa 3 miliardi di persone sulla Terra, meno della metà di oggi, e che questa mancanza sarebbe diventata pesante nel nuovo millennio, cioè a partire dal 2000. Conosciuto anche come rapporto Meadows, dal nome dei due coniugi Meadows che ne furono i principali artefici, scatena reazioni molto dure da parte di importanti economisti del momento come Julian Simon e il Nobel Amartya Sen, fermamente convinti che la tecnologia avrebbe sopperito a ogni riduzione di risorse. Se ci pensate, è anche la posizione che molti ecoscettici hanno oggi di fronte ai cambiamenti climatici. Sarà lo sviluppo della tecnologia, dicono, a risolvere il problema, non le energie rinnovabili o la decrescita. In quegli anni 70 solo pochi analisti hanno deciso di impostare il proprio lavoro sulle ipotesi dell'MIT. Tra questi c'è stato Lester Brown, fondatore di alcune importanti organizzazioni, tra cui il World Watch Institute, che studia la situazione ambientale del pianeta pubblicando una imperdibile documentazione ogni anno. Il rapporto dell'MIT è stato poi aggiornato, aggiungendo di volta in volta i nuovi dati emersi. L'ultimo di questi aggiornamenti è del 2004, pubblicato in Italia solo nel 2006, e conferma sostanzialmente le previsioni del 72, introducendo due elementi importanti: l'esigenza di uno sviluppo e la misurazione dell'impatto dell'uomo sulla Terra mediante l'impronta ecologica, che misura l'impatto globale di una popolazione, di uno Stato o anche di un singolo individuo sul pianeta. E proprio da qui parte il nuovo rapporto, sottolineando che l'impronta ecologica ha iniziato a superare intorno al 1980 la capacità di carico della Terra e la supera attualmente di oltre il 20%. Questa lunga introduzione serve a dire che non è che le persone che potevano avere influenza sulle scelte politiche, economiche, sociali non sapessero a cosa si stava andando incontro. Semplicemente hanno preferito ignorare l'avvertimento e aggrapparsi al loro smodato desiderio di crescita, per un maggiore profitto da parte delle aziende o per non fare brutta figura e perdere voti da parte dei politici. E adesso torniamo alla green economy per capire di cosa si tratta. Credo sia chiaro che il concetto stesso di crescita debba stare al centro del dibattito. Come accennato, le tesi del rapporto Meadows sono state violentemente attaccate da destra e da sinistra in un modo davvero strano. Si diceva infatti che l'idea della crescita materiale dell'economia abbia dei limiti fisici è inaccettabile. Provate a riflettere su questa frase, è di un'idiozia pazzesca. Sarebbe come dire che è inaccettabile dire che una roccia è dura o che un elefante è pesante. La materia esiste ed evolve secondo leggi naturali, fisiche, chimiche, biologiche, che non possono adattarsi alle volontà di questo o quel gruppo di pensiero. È vero che il nostro Parlamento è riuscito, come raccontavo la volta scorsa, a dichiarare fonte rinnovabile il petrolio, ma anche questa è una fesseria enorme da un punto di vista logico e scientifico. Mi sembra che non si possa negare che l'azione dell'uomo, inteso complessivamente nel mondo, ha inciso pesantemente sull'evoluzione della natura, provocando effetti oggi ben visibili e misurabili e per questo al riparo di qualunque contestazione. In questi giorni l'OMM, che sarebbe l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ha confermato la presenza di oltre 400 parti per milione di anidride carbonica in atmosfera, spingendosi a prevedere che questo valore non diminuirà nei prossimi anni, ma che potrebbe invece crescere ancora. Il 2016, anche se non è ancora finito, sarà l'anno più caldo di sempre e si aggiunge come record a 14 dei precedenti 15 di questo millennio. Vorrà pur dire qualcosa. Chi sostiene che è tutta colpa del sole dovrebbe riflettere sulla coincidenza straordinaria dell'andamento nel tempo della crescita delle varie attività umane con la crescita della temperatura, dell'inquinamento, del consumo di risorse? Un caso? Successo una volta in migliaia di anni? Chi è così minchione da poterci credere? Voglio prendere a prestito un pezzetto di un intervento di Gianfranco Bologna di qualche anno fa per descrivere quello che succede. Gianfranco Bologna, per chi non lo sa, è uno dei massimi esperti italiani in tema di ambiente. Dunque, lui dice questo. In poche generazioni l'umanità ha consumato le riserve di combustibili fossili generate in centinaia di milioni di anni, avvicinandosi alla soglia dell'esaurimento. La concentrazione in atmosfera di diversi gas che incrementano l'effetto serra naturale è aumentata pericolosamente, innescando rapidi cambiamenti climatici. Circa il 50% della superficie terrestre è stata modificata direttamente dall'intervento umano, con conseguenze sulla biodiversità, sui grandi cicli biogeochimici, sul ciclo dei nutrienti, sulla struttura del suolo e del clima. La quantità di azoto fissato sinteticamente nell'agricoltura è oggi superiore a quella fissata naturalmente negli ecosistemi. Più della metà della quantità globale di acqua dolce accessibile è utilizzata direttamente o indirettamente dalla nostra specie. I tassi di estinzione delle forme di vita sono notevolmente aumentati, tanto da far dichiarare gli esperti che ci troviamo nel mezzo di un grande evento di perdita della biodiversità, la cosiddetta sesta estinzione di massa, provocato per la prima volta nella storia della vita sulla Terra dalle attività di una singola specie vivente, la nostra. Non so a voi, ma a me sembra evidente che quello che l'ONU ha dichiarato in un suo rapporto di alcuni anni fa debba diventare un punto di partenza obbligatorio. L'ONU ha detto: continuare su questa strada non è più un'opzione valida.
Dancing to the feel of the drum, leave this world behind. We'll have a drink and toast to ourselves under a violet moon. Tudor rose with a hair in curls will make you turn and stare. Try to steal a kiss at the bridge under a violet moon. Raise your hands and your glasses too. We will dance the whole night through. We're going back to a time we knew under a violet moon.
Il rock rinascimentale dei Blackmore's Night, la chitarra di Ritchie Blackmore ex Deep Purple, la voce della moglie Candice Night in Under a Violet Moon. Questa, come ricordo e non ci credo, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Cooperativa. Noi stiamo parlando di economia verde, di green economy, per capire se è la strada giusta per riuscire a rendere validi i progetti che un anno fa nella COP21 di Parigi erano stati proposti. Dai discorsi che ho fatto fino adesso è evidente che bisogna cambiare strada. Attenzione però, non si tratta di un desiderio che nasce dalla bontà d'animo o dall'amore verso la natura. È una questione di numeri, matematica. Vediamo un po' come ce la raccontano gli economisti Rockström e Sachs in uno dei loro tanti lavori per le Nazioni Unite. Prendiamo il reddito dei paesi attualmente a livello medio-basso e immaginiamo che il loro reddito medio salga a livello di quelli più ricchi, diciamo intorno ai $42,000 pro capite annui, che è più o meno quello degli Stati Uniti. In questo caso l'economia globale dovrebbe crescere di 3,5 volte. Dovrebbe crescere altrettanto anche la capacità di rigenerare risorse, di accogliere gli scarti, attività che sono evidentemente limitate. Quindi proseguire su questa strada risulta impossibile. Ecco quindi che la green economy si trova davanti al primo assioma. Occorre rimuovere dagli obiettivi perseguibili la crescita. Il secondo punto fondamentale riguarda l'ambiente e ovviamente non potrebbe essere che così. Ma qui l'ambiente non è più un concetto o un modo di essere. Qui parliamo di valori e quindi di valutazioni monetarie. C'è un programma ambiente delle Nazioni Unite in sigla UNEP, United Nations Environment Program, a cui collaborano economisti di fama. Qualche anno fa l'indiano Pavan Sukhdev aveva chiarito proprio questo punto e lui spiegava che esistono beni primari e fondamentali come l'acqua ai quali viene riconosciuto un valore modesto, mentre ce ne sono altri che hanno un grande, enorme valore commerciale ma che sono di scarsa utilità per la vita delle società, come per esempio i diamanti. È quello che dobbiamo imparare presto per passare da un'economia marrone ad un'economia sostenibile di qualunque colore sia. Il capitale è un concetto limitato alle merci, alle fonti primarie. Dobbiamo allargare questo concetto, includendo quello umano, quello sociale, quello naturale. È questo capitale che va conservato e possibilmente aumentato. Credo sia chiaro che se l'aumento di una parte del capitale, ad esempio di quello finanziario, danneggia un'altra parte, quella crescita è dannosa e non va perseguita, proprio come succede oggi. C'è però un problema in tutto questo. Com'è che si valuta la natura? Che valore possiamo assegnarle? Ecco, è proprio qui che sta l'inghippo, il tappo, che non ci consente di aprirci a nuovi orizzonti. Definire il valore della natura è oggi praticamente impossibile. Non c'è una valutazione dei sistemi idrici, della rigenerazione del suolo, della composizione dell'atmosfera, della ricchezza della biodiversità. La perdita di quest'ultima è tra le iatture peggiori che ci siano capitate, perché l'impoverimento degli ecosistemi e delle loro attività impedisce alla nostra specie di usufruire dei miliardi di servizi offerti dalla natura. In quest'ottica rientra l'analisi che viene fatta del PIL, del prodotto interno lordo. Anche qui si potrebbe partire da lontano con il famosissimo discorso di Bob Kennedy pochi mesi prima di essere assassinato. E così negli anni si sono proposte nuove misurazioni del cosiddetto benessere in un mondo che sta cambiando tanto e sta cambiando rapidamente. Si inseriscono nuovi indicatori che abbiano a che fare con i valori aggiuntivi, i valori sociali, i valori ambientali prima di tutto. Il WWF ha reso noto che questa nuova misura abbatte non di poco la valutazione del PIL. Nel 1990 la differenza tra i due tipi di valutazione, il PIL tradizionale e questo nuovo PIL, era addirittura del 40%, una differenza enorme che la dice lunga sulla reale situazione dei valori, tra virgolette, nel nostro paese. Questa è la strada di un'economia che non sia marrone. Poi possiamo distinguere i modi, gli strumenti di ogni singola scelta, ma credo che i due punti citati siano il fondamento di ogni processo sostenibile che possa lasciare aperto uno spiraglio di speranza di vedere ancora la specie umana abitare questo straordinario pianeta così ricco di offerte per tutti e così oltraggiato dalla nostra specie. Adesso ci aspettiamo un esempio, almeno uno di green economy, per capire meglio cosa si debba fare. ce ne sono a dire il vero moltissimi anche nel nostro paese. Tuttavia possiamo prendere prima in considerazione le regole generali per trasformare un processo da marrone a verde. I caposaldi sono contenuti in tutti i progetti elaborati a vario livello, dalle Nazioni Unite all'Unione Europea, ai singoli stati, amministrazioni pubbliche o addirittura aziende private. Quello che si chiede in tutti questi protocolli è di ridurre il consumo di fonti fossili e di aumentare l'efficienza di impianti e procedure. In questo modo si punta evidentemente su una limitazione dell'effetto serra e su un risparmio di materie prime e di fonti primarie. Rendere efficiente una struttura usando sole fonti rinnovabili è un'opera di green economy. Certo che la singola abitazione ha un impatto modesto sui guai complessivi dell'ambiente. Lo ha di più una struttura pubblica come una scuola, una piscina comunale oppure un'azienda magari di medie o grandi dimensioni. Possiamo per esempio pensare alla Novamont, di cui ho parlato nell'ultima puntata di Non ci credo, per l'apertura dell'impianto nel Rodigino che produce bioplastica sfruttando le sostanze zuccherine che arrivano dai campi intorno all'impianto. Filiera corta dunque, rispetto per l'ambiente, indotto importante, posti di lavoro. Se aggiungete un abbattimento rispetto al tradizionale di quasi il 60% delle emissioni di CO2, capite perché la Novamont di Katia Bastioli rientra di diritto nel novero delle aziende green. E tuttavia la green economy non è l'unica strada percorribile e secondo molti neppure quella migliore, come vedremo tra poco dopo una pausa musicale.
Let's go.
Anche noi vorremmo andare a rifarci una vita. Questo era Sergio Caputo. Noi siamo a Radio Cooperativa, stiamo parlando di Green Economy e adesso parleremo delle critiche che essa riceve. La trasmissione che state ascoltando si chiama Non ci credo. Le critiche alla Green Economy di cui voglio parlarvi non sono quelle di chi difende la situazione attuale, per uno dei motivi che ho elencato più volte in questa trasmissione. Si tratta di critiche che vengono dal vasto e variegato mondo dell'ambientalismo che, per un motivo o l'altro, ritiene la green economy non adeguata all'attuale situazione o non sufficientemente in grado di sovvertire, soprattutto da un punto di vista sociale, la situazione. Io proverò a riferire due voci, ne ascolteremo una e l'altra ve la racconterò io. Cominciamo dal professor Maurizio Pallante, che ha introdotto in Italia le idee di Serge Latouche sulla decrescita. Faccio presente che il suo discorso si riferisce all'applicazione pratica e generalizzata della green economy, non ai principi che la ispirano. L'intervento è tratto da una sua conferenza di qualche anno fa, ma è comunque molto attuale e interessante, nonostante, devo dire, l'audio non sia proprio perfetto. Eccola.
Io ringrazio Stefano per questa domanda, ed è molto importante, no? Perché sembra che la green economy sia la soluzione dei nostri problemi. E guardate, io sono convinto che non è la soluzione dei nostri problemi. Perché la green economy, quella che viene sbandierata come green economy, è un tentativo di rilanciare la crescita utilizzando dei nuovi settori produttivi. Non è più possibile far crescere l'economia con le tecnologie tradizionali, producendo automobili, costruendo case. Non si può più far costruire l'economia con le fonti fossili. Cerchiamo delle forme diverse per far crescere l'economia. Ecco, ora, questo è un punto su cui non siamo completamente d'accordo. Che è lo stesso discorso dello sviluppo sostenibile, no? Sembra che lo sviluppo sostenibile sia la soluzione, è il parallelo della green economy. Lo sviluppo sostenibile è un ossimoro, cioè non è possibile uno sviluppo di carattere sostenibile. Né l'economia ha mai avuto come obiettivo lo sviluppo. Io non capisco perché abbiamo interiorizzato questa cosa. Cioè, storicamente c'è un motivo, no? Il motivo è che nel 1949 il presidente Truman, nel discorso di insediamento, per la prima volta ha teorizzato il discorso dello sviluppo dei popoli. Dei popoli sviluppati, dei popoli sottosviluppati, di queste cose qua, affidando all'economia il compito dello sviluppo. L'economia non ha il compito dello sviluppo, l'economia ha il compito di produrre le cose che servono per vivere bene. Ma una volta che ha prodotto le cose che servono per vivere bene, noi dobbiamo anche essere capaci di goderci di queste cose. Cioè dobbiamo essere capaci di pensare che lo scopo della vita non è lavorare per avere sempre più cose, magari più pulite, nell'ottica della green economy, ma lo scopo della vita è realizzare le proprie capacità umane e avere rapporti positivi con gli altri, e che il lavoro e la produzione sono degli strumenti indispensabili per vivere bene, ma sono dei mezzi, non sono lo scopo della vita. Allora, questo è l'elemento culturale che dobbiamo superare. Noi non siamo per la green economy, ma siamo per un'economia della decrescita. Decrescita intesa come diminuzione della produzione, del consumo di merci che non sono beni. E soltanto se ragioneremo nell'ottica della diminuzione della produzione, del consumo di merci che non sono beni, avrà senso parlare di fonti rinnovabili, di green economy. Io sono stato in Puglia recentemente, ma anche qua, venendo in treno da Bologna a Cesena, ho visto dei terreni agricoli che sono coperti di pannelli fotovoltaici. E questo non è accettabile. Come non è accettabile i grandi impianti eolici, e c'è questa falsa coscienza per cui dei terreni agricoli che vengono sottratti all'agricoltura e che vengono coperti di materiale inorganico si chiamano parchi fotovoltaici. È una parola indebita. Non so, quando pensate a un parco, cosa pensate voi? Io penso a degli alberi, no? E nel parco alberi esistono. Parlo di parchi eolici, è un tentativo di rendere accettabile dal punto di vista linguistico una cosa che non è accettabile. Non è accettabile. Allora, i pannelli fotovoltaici vanno messi sui tetti delle case e sui tavolini delle fabbriche, dove l'inorganico ha già sostituito l'organico, ma non vanno messi dove l'organico ancora può fare la fotosintesi clorofilliana. Cioè, questo è un elemento fondamentale da capire. però soltanto se si supera la logica tra i beni economici. Perché la logica economica cosa vuol dire? Vuol dire che noi facciamo delle cose che riducono l'impatto ambientale. Ma non è questo. Pensate, sono stato una volta a Verona. A Verona il sindaco di Verona si vanta perché lo stato del Pentegoli è coperto da copertura di pannelli fotovoltaici. Chi l'ha fatto questi pannelli fotovoltaici? Un'azienda tedesca. Cioè, il risultato è che noi italiani, attraverso le tasse, diamo dei soldi ai tedeschi che non avrebbero fatto quell'impianto se non ci fossero stati finanziati da parte dello Stato in nome della green economy. Questi sono gli elementi di fondo. Allora noi dobbiamo sviluppare una nostra industria, una nostra produzione in cui lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in questo caso è giusta la parola sviluppo, perché ne abbiamo talmente poche che stanno sviluppate, lo sviluppo delle fonti rinnovabili è finalizzato alla soddisfazione di un consumo diminuito di energia. Questo è l'elemento fondamentale. Quando io andavo a scuola mi insegnavano che un paese era più ricco se aveva un consumo di energia elettrica a kilowattora pro capite. Ma questi kilowattora pro capite non significano niente. Kilowattora pro capite può anche essere kilowattora sprecata. E che tipo di progresso è avere dei kilowattora sprecati? Non ha nessun senso. Meglio avere un paese con meno consumo di kilowattora, ma tutti finalizzati a soddisfare un bisogno reale, non un'energia sprecata. Ecco, allora io credo che questo punto sia molto importante. Noi dobbiamo combattere contro la crisi economica perché è un imbroglio, contro lo sviluppo sostenibile perché è un imbroglio. Chi è stato il più grande sostenitore della crisi economica? Obama, o no? È arrivato Obama, sembrava che fosse arrivata la Madonna pellegrina. La green economy cosa ha significato? Significato perforazioni petrolifere nel Golfo del Messico, quello che è successo, perforazioni petrolifere in Alaska, rilancio del nucleare, tutte queste cose qua. Perché? Perché se tu non diminuisci i consumi, le fonti rinnovabili non ti daranno mai la soddisfazione del tuo bisogno. Questa è un'operazione che richiede un'elaborazione di idee più evoluta. Perché la gente dice, ma come, tu sei anche contro le fonti rinnovabili? No, io sono a favore delle fonti rinnovabili, ma le voglio all'interno di un discorso che prevede la diminuzione degli sprechi e la tutela ambientale e la protezione dell'industria italiana e non il fatto che noi italiani, per la sua tassa, dobbiamo far arricchire delle compagnie multinazionali che, utilizzando una legislazione sbagliata, approfittano dei nostri soldi. Cioè, tutte queste aziende non farebbero nemmeno un pannello fotovoltaico se non avessero i finanziamenti pubblici che noi chiediamo. Questa è la realtà. Allora, io voglio finanziare le famiglie che invece di comprarsi delle stupidaggini, invece di comprare un'auto nuova, fanno, investono i loro soldi nei pannelli fotovoltaici, perché manifestano comunque una scelta di responsabilità. E una famiglia non fa un impianto da qualche megawatt, fa un impianto da 3 kW per casa sua. Allora, dobbiamo passare dalle grandi centrali a piccoli impianti, cioè la produzione energetica deve essere distribuita e soprattutto deve riunificare il produttore con il consumatore di energia. Perché se l'energia me la vende una multinazionale, alla multinazionale che me la venda col petrolio, me la venda col fotovoltaico, non mi importa niente. L'importante è che io ne consumi il più possibile, perché più ne consumo più guadagno. Se me la produco io, sto ben attento. Perché se ne consumo più di quello che produco, devo comprarmi le differenze. Se ne consumo più di quello che produco, posso vendere le eccedenze. E quindi diventa mio interesse avere anche un uso responsabile dell'energia.
Poi arriva il mattino e col mattino un angelo. E quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo, e con gli occhi ancora blu. E la chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale, e una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero. A raccontarlo oggi non sembra neanche vero. E la vita Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno. Quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo, devi rischiare la notte, il vino e la malinconia.
la solitudine, le valigie di un amore che vola via, e 500 catenelle che si spezzano in un secondo e non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, quante volte hai chiesto aiuto e non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare.
Francesco De Gregori con Caterina, bellissima canzone. Vi ho parlato moltissime volte in questa trasmissione della Blue Economy, le ho dedicato direi molte puntate di Non ci credo. Durante queste puntate non solo ho spiegato di cosa si tratta, ma ho portato alla vostra attenzione un numero grande di esempi già funzionanti e implementati nella società. Tradotto in termini meno generici, significa che sono centinaia i modelli di questa strategia che sono diventati processi produttivi con guadagni per gli investitori, creazioni di posti di lavoro e, quasi sempre, recupero, a volte incredibile, dell'integrità ambientale. Io non voglio ripetere tutta la storia che comunque trovate nei podcast di questa trasmissione all'interno del mio sito noncicredo.org. Vedremo solo un esempio, tanto per capire di cosa si tratta. Ma prima continuiamo il discorso iniziato con Pallante, perché anche dall'ideatore della Blue Economy, Gunther Pauli, arriva una critica alla Green Economy. Ovviamente nemmeno lui è contrario all'uso delle fonti rinnovabili, alla crescita dell'efficienza e del risparmio. Pauli sostiene che la mazzata che l'economia ha preso in questi anni forse potrà rivelarsi uno stimolo per farla finita con il consumismo sfrenato che ha indebitato la società a livelli insensati. Esortare i consumatori a spendere di più in nome della crescita è uno stereotipo della logica cieca che vuole convincere i cittadini a comprarsi una via di uscita dalla crisi, indebitando in questo modo e per sempre anche tutti noi, come pure le future generazioni. Ricordiamoci che il valore che mettiamo in gioco non sono più solo i risparmi custoditi in un conto corrente, ma anche quello della società e dell'ambiente. Siamo insomma prigionieri di un modello fallimentare, un modello di red economy, nel senso di economia in rosso, che prende a prestito dalla natura, dall'umanità, dai beni comuni, senza preoccuparsi di come farà poi a pagare questo debito se non lasciandolo in dote al futuro. La crisi finanziaria del 2008, continua Gunther Pauli, è stata provocata da banchieri e dirigenti d'azienda che si sono gettati a capofitto in acquisizioni e fusioni, esercitando pressioni sui capitali e accumulando debiti talmente esorbitanti che la crescita diventa controproducente. Questa, conclude Pauli, è la storia della red economy, ripeto, dell'economia in rosso. Per passare dalla red alla green economy c'è un grande passo da fare, occorre azzerare quel debito facendo in modo che i consumatori abbiano le stesse cose, riscaldamento, energia, automobili, informazione, eccetera, ma in un altro modo, in modo differente. Occorre farlo cambiando non solo le regole del gioco, ma anche le strutture e quindi investendo di più, almeno all'inizio, perché agli obiettivi citati va aggiunto quello molto impegnativo e costoso di preservare l'ambiente. L'osservazione che viene da fare è che ottenere gli stessi risultati che non si riusciva ad avere in un periodo di vacche grasse, quando le cose non vanno per niente bene, è una impresa terribilmente complicata. E poi, come si può mai apprezzare la green economy se tutto quello che va bene per noi e per l'ambiente è molto costoso? Si potrà mai apprezzare un'economia in cui tutto quello che danneggia noi e l'ambiente costa poco? È questa l'economia di mercato? Ecco, sono queste le osservazioni che stanno alla base della convinzione di Gunther Pauli che si può fare meglio della green economy seguendo proprio l'impostazione della sua blue economy. La domanda che viene spontanea è questa: che cos'ha di meglio o quantomeno di diverso dalla green economy questa strada che Gunther Pauli e la sua associazione Zeri, formata da centinaia di esperti, scienziati, imprenditori, ha iniziato? Allora, se mi permettete di essere molto semplice, anche a costo di essere poco rigoroso, la differenza sostanziale è che qui si tratta di un'economia che utilizza semplicemente la tecnica del copia e incolla. La base di partenza è l'analisi di quello che succede in natura, di come gli ecosistemi si comportano e soprattutto di come interagiscono gli uni con gli altri, aiutandosi a vicenda, eliminando lo stesso concetto di rifiuto o, se preferite, di scarto, che assume invece il ruolo di risorsa per un altro processo o per un altro ecosistema. Naturalmente lo studio deve essere in grado di trasformare questi procedimenti che la natura esercita da milioni di anni in processi produttivi che siano in grado di soddisfare innanzitutto i bisogni primari delle persone, quindi la fame, la sete, la necessità di energia, in una parola, la possibilità di sopravvivere. Gunther Pauli ha scritto due libri sull'argomento, pieni zeppi di esempi implementati nella società. Ci fornisce cifre, dati, indirizzi, di modo che queste favole abbiano poi un riscontro reale che chiunque è in grado di verificare. Ho promesso un esempio e lo farò, anche se quello più eclatante riguarda la nascita di una foresta rigogliosa in una landa deserta della Colombia. Cercherò di usare un esempio più semplice, il primo che ha avuto l'imprimatur da Zeri, di attività perfettamente inserita nella blue economy. Parleremo di caffè e di funghi. Il caffè che noi usiamo, che beviamo al bar, deriva dalla raccolta di una biomassa fatta da un contadino, che ne so io, del Kenya o della Colombia. Le successive trasformazioni industriali portano alla polvere nera, che poi noi mettiamo insieme all'acqua nella moca, per ottenere la bevanda che di solito ci sveglia la mattina. Bene, la quantità di caffè che finisce nella nostra tazzina è lo 0,2% della biomassa di partenza. Questo vuol dire che il 99,8%, cioè quasi tutto il prodotto iniziale, è un rifiuto, è uno scarto. La domanda che la Blue Economy si è fatta è stata: come utilizzare quegli scarti? Ed ecco la soluzione. Attualmente ci sono alcune decine di città in tutto il mondo in cui questi scarti vengono impiegati nella coltivazione di funghi particolari che si chiamano shiitake. Questi funghi sono originali della regione Qingyuan, nel sud della Cina. Ci sono 120.000 persone che coltivano funghi shiitake con un valore di mercato che in Occidente supera il miliardo di dollari. Secondo il professor Shu-Ting Chang, che è un micologo della Chinese University di Hong Kong, il quale ha contribuito enormemente al successo internazionale proprio della fungicultura, nel 2007 il valore dell'esportazione totale della coltivazione cinese ha superato i 17 miliardi di dollari, dando lavoro a 10 milioni di persone. Ora, sono numeri pazzeschi. Questa specie di fungo è, tra le altre cose, la seconda più consumata nel mondo. Non in Italia, probabilmente, però i giapponesi consumano lo shiitake da 2000 anni. Questi funghi vengono coltivati su substrati di scarti agricoli come sfalci, paglia, che poi generalmente vengono bruciati. Una delle straordinarie proprietà di questi funghi è il loro contenuto proteico, che è così elevato da poter competere con quello della stessa carne. Se noi aggiungiamo l'assenza di acidi grassi saturi, il fatto che contengono sostanze che favoriscono il controllo della pressione arteriosa, la riduzione del livello di colesterolo, il rafforzamento del sistema immunologico, l'inibizione dello sviluppo di tumori, virus e batteri, beh, non è che possiamo stupirci della loro enorme diffusione. Bene, nelle città di cui parlavo si è cominciato ad usare le biomasse del caffè per coltivare gli shiitake e, sorpresa, la produzione è cresciuta sensibilmente, facendo aumentare gli introiti e muovendo ovviamente ancora di più il mercato dell'indotto. Questa operazione si può fare dappertutto, non bisogna andare in Giappone, soprattutto là dove le biomasse scartate dalla lavorazione del caffè sono disponibili gratuitamente. E questo naturalmente riduce i costi rispetto a quelli importati dal lontano Oriente. Dunque, abbattimento dei costi, produzione di posti di lavoro per un cibo molto sano. Va tenuto presente che la fungicoltura richiede molti posti di lavoro e questa ovviamente non è una brutta notizia, ma non finisce qui, perché quello che resta nel terreno è ancora ricco di aminoacidi e può essere utilizzato come mangime per gli animali domestici o di allevamento. E da qui, se proprio volete, possiamo passare alle deiezioni, alla produzione di biogas e di energia pulita, per esempio attraverso un cogeneratore. Forse adesso guarderete con più rispetto il vostro caffè quando andrete al bar. Per notizie sui produttori nel mondo, vi consiglio la lettura del libro Blue Economy di Gunther Pauli. Ora, io sfido il pubblico, come posso chiamarlo, normale, cioè quello che non passa i pomeriggi a leggere testi sull'ambiente o sull'economia, a dirmi se conosce questi procedimenti blu. Sono più che sicuro che la maggior parte delle risposte è no. Nessuno ne parla, anche se qui dentro c'è, probabilmente, la soluzione a molti dei problemi che ci portiamo dietro e che ci portiamo addosso. Al di là della difesa di una visione consolidata del mondo, noi siamo abituati a considerare gli ecosistemi isolati a sé stanti, senza interazione tra loro. Nell'esempio dei funghi e del caffè, ma come ripeto ci sono altri 100 esempi che si potrebbero fare, in quell'esempio l'ecosistema della produzione del caffè si integra con quello dei funghi, questa con la produzione di mangimi, con l'allevamento del bestiame, in modo che lo scarto di ogni fase possa alimentare quella successiva. Ecco, questa è Blue Economy, è un'economia a cascata che sfrutta gli scarti di ogni processo per innescarne un altro. Un'economia in cui parlare di rifiuti, nel modo che facciamo di solito, non ha più senso. Altro che inceneritori.
When you're on the street. And sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Questi ovviamente erano Simon e Garfunkel con Bridge Over Troubled Water. Siamo alla fine della nostra chiacchierata di questa trasmissione Non ci credo, che va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa, ma forse resta il tempo almeno per qualche titolo che in queste settimane non ha trovato spazio sulle pagine dei giornali che di solito leggiamo. Tra questi emerge la situazione dello smaltimento dei rifiuti, di cui abbiamo a lungo parlato l'ultima volta qui a Non ci credo. In Sicilia si sta allargando come una macchia d'olio l'inchiesta sugli impianti di smaltimento gestiti senza alcun rispetto per le regole previste, senza bandi, senza gare d'appalto, senza garanzie. Non a caso l'aggettivo che gli inquirenti usano più spesso è mafioso. Sarebbero un centinaio i comuni coinvolti e diverse centinaia di milioni l'importo in ballo. Non manca una replica di quanto già avvenuto in Campania con la Terra dei Fuochi, 15 milioni di tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente. Affari giganteschi alla faccia della legalità, del rispetto dei cittadini. Cercheremo anche qui di seguire la vicenda e poi di riferire al più presto in questa trasmissione. Cercheremo anche di capire come mai, pur essendo il nostro paese tra i primi in quanto ad innovazioni green, viene percepito come il fanalino di coda europeo. Secondo gli analisti questo dipende dalle incertezze delle scelte politiche che sono, quando va bene, ondivaghe, il che ostacola le possibilità di crescita, nel senso però che ho spiegato qui oggi, e quindi anche l'occupazione. Ma arrivano anche buone notizie. Le rinnovabili nel 2016 hanno battuto sonoramente le fossili come nuovi impianti installati. Questa è un'ottima notizia non solo in sé, per tutti gli effetti benefici sul clima e sull'ambiente, ma anche perché il sorpasso assume un rilievo particolare se inquadrato nel contesto degli aiuti finanziari. Petrolio, carbone, gas naturale possono contare annualmente su una valanga di soldi pubblici che i vari G20 e COP sul clima non hanno mai scalfito. Solo per la produzione sarebbero quasi 500 miliardi di dollari l'anno in sussidi che schizzano alle stelle se nel conto vengono inserite anche le esternalità. Altro che i sussidi al fotovoltaico. Oggi c'era un piccolo trafiletto sul Mattino, il presidente della Regione Veneto auspica un accordo con alcune contee della Croazia e nel trafiletto si parla appunto di un'azione di green e di blue economy, anche qui era solo un trafiletto piccolo, ma vedremo di che cosa si tratta e poi ovviamente riferiremo in trasmissione. Come vedete viviamo compressi tra notizie buone, non sono moltissime, e notizie terribili che sono sempre più frequenti. E questo è indice chiaro che, mentre qualcosa si muove nella direzione giusta, quello che manca è una strategia globale per tirarci fuori dal buco in cui ci siamo cacciati. Strategia che manca semplicemente perché non c'è la volontà di realizzarla o perché si è perfettamente consapevoli che per attuarla occorrerà tagliare molte teste, che sono poi quelli che oggi tengono ben strette nelle loro mani le redini della carrozza. Ecco, chiude qui questa puntata di Non ci credo dell'8 novembre. Se vi piace la musica, in particolare il blues, restate collegati perché tra pochi minuti, una decina, comincerà Infinitamente Blues. Questa puntata di Non ci credo andrà in onda ancora domenica della prossima settimana alle 16.50, mentre noi ci risentiamo in diretta tra 15 giorni. Io vi lascio in compagnia di John Hiatt, cantante che fa del rock country una specie di emblema. Lo ascoltiamo in questa sua Buffalo River Home del 1993. Da Mario il solito affettuoso saluto.
I've been taking off and landing, but this airport's closed. How much bigger this fog is gonna get, well, God only knows. Just when you think that you got a grip, reality sneaks up, it gives you the slip. As if you ever knew. Shelters of the South running helter-skelter down through the Mississippi Delta with no place to call your own. Mixing up drinks with mixed feelings all along the pain was peeling down to an Indian blanket on a pony with no rider in the flesh and bone. Circling the wagons down at Times Square, trying to fill up this hole in my soul, but nothing fits that. Just when you think you can let it rip, you're pounding the pavement in your daddy's wingtips, as if you had someplace else to go. Tearing through the cotton fields and bus shelters of the South, running helter-skelter down through the Mississippi Delta with no place to call your own. Mixing up drinks with mixed feelings all along the pain was peeling down to an Indian blanket on a pony. There's only two things in life, but I forget what they are. It seems you're either hanging on a moonbeam's coattails or wishing on stars. Just when you think that you've been chipped, the bearded lady comes and does a double backflip. You run off and join a circus. Yeah, you just let that tearing through the cotton fields and bus shelters on the South, running helter-skelter down through the Mississippi Delta with no place to call your own. Mixing up drinks with mixed feelings all along the pain was peeling down to an Indian blanket on a pony with no rider in the flesh and